Headline di Controradio, notiziario regionale.
È 12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, un slime di metà giornata. Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina deceduto a 66 anni dopo una lunga malattia, sarà salutato con una camera ardente e poi con il funerale nel New Jersey, poi sepolto negli Stati Uniti. Firenze gli dedicherà una messa solenne in Duomo e in queste ore si discute del futuro della squadra, del principale lascito di Commisso, il Viola Park, mentre rimane irrisolto il nodo dello stadio. Commisso non è riuscito a ottenere un impianto di proprietà e oggi resta in pubblico del Franchi in ritardo, con tempi e costi incerti, rendendo delicato anche il futuro della società e il rapporto con la città, e spunta l'ipotesi del project financing. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
3 giorni di lutto e memoria tra New Jersey e New York per Rocco Commisso, morto a 76 anni negli Stati Uniti dopo una lunga malattia. Da oggi il feretro è esposto al Franklin Lakes, dove amici e comunità italo-americana possono rendergli omaggio. Poi mercoledì funerali sulla Fifth Avenue a Manhattan e la sepoltura al Maryland Cemetery di Marwa. A Firenze è prevista una messa solenne in Duomo, in data ancora da fissare, per consentire a città e tifosi viola di salutare il presidente che nel 2019 aveva rilevato il club dai Della Valle. Alla cerimonia americana parteciperà una delegazione da Firenze, tra cui la sindaca Sara Funaro, il direttore generale Alessandro Ferrari, l'architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro, artefici col Commisso del Viola Park, mentre la squadra seguirà il calendario delle partite. Proprio il centro sportivo di Bagno a Ripoli resta il grande lascito riconosciuto della gestione Commisso. Sul tavolo però rimane adesso il dossier stadio. La società Viola ha trasmesso a Palazzo Vecchio gli ultimi documenti pochi giorni prima della morte di Commisso. L'interlocuzione va avanti. Oggi il progetto del restyling del Franchi, con fondi pubblici e tempi costi in salita, resta sospeso tra ritardi di cantiere, ricorsi e incognite sulla disponibilità dell'impianto nelle prossime stagioni, nodo che la morte del presidente rende ancora più delicato per proprietà, comune e tifoseria.
2 imputati prosciolti e 1/3 servizi sociali, e questo l'esito del processo in rito abbreviato sull'aggressione ai studenti del SUM di fronte al liceo classico Michelangelo di Firenze la mattina del 18 febbraio 2023. Imputati giovani esponenti di destra, davanti al giudice sono cadute le aggravanti e anche a causa della mancanza di querela per 2 esponenti di Azione Universitaria il processo si è fermato, non deve andare avanti, a decisione del Tribunale di Firenze, che invece ha ammesso 1/3 imputato esponente la formazione di destra a svolgere attività di volontariato in un'associazione che assiste i disabili, e lo dovrà fare per un periodo di 6 mesi. 3 imputati, difesi dall'avvocata Sonia Michelacci, erano accusati in concorso di lesioni personali aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall'aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. Inoltre, per gli stessi fatti e con la stessa accusa, la procura minorile di Firenze ha già chiuso le indagini su altri 3 ragazzini, anch'essi legati al movimento studentesco di destra, che all'epoca dei fatti avevano tra i 16 e i 17 anni ed erano accusati di aver partecipato all'aggressione che avvenne, lo ricordiamo, in strada, in via della Colonna, durante l'ingresso a scuola. Nuovi e inquietanti dettagli invece emergono dall'inchiesta sull'omicidio di Franca Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dello scorso anno lungo un sentiero nei boschi di Castagno d'Andrea, nel comune di San Gaudenzo. La procura parla di un piano diabolico costruito il tempo è culminato in un delitto mascherato da incidente. Particolari da Sandra Salvato.
Franca Ludwig sarebbe stata vittima di una lunga e sistematica manipolazione psicologica ed economica da parte del compagno Emiliano Milza, oggi in carcere con l'accusa di essere il mandante organizzatore del delitto. A confermarlo è il padre di Franca, che racconta come lui e la moglie fossero arrivati in Italia proprio per sostenerla, anche economicamente, dopo che Milza l'aveva minacciata di lasciarla se non gli avesse dato denaro. Un comportamento che, secondo la procura, rientrerebbe in un disegno più ampio, finalizzato a incassare 5 polizze vita intestate alla donna. Non convince invece gli inquirenti la versione dei fatti della complice Simona Hirsch, 59 anni, accusata di essere l'esecutrice materiale dell'omicidio. Per i carabinieri, coordinati dal colonnello Angela Murgia, la donna sarebbe stata reclutata da Milza tramite un'app di incontri e coinvolta gradualmente nel piano. A destare sospetti già anni prima era stato il fratello di Franca, dopo un misterioso coma nel 2020 all'ospedale di Careggi, causa causato da un mix tossico ingerito in presenza di Milza, che non andò mai a trovarla. Per il GIP Alessandro Moneti sussistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga. Per questo entrambi gli indagati restano in carcere, accusati di omicidio volontario e frode assicurativa.
RFI del gruppo Ferrovie dello Stato ha riaperto questa mattina il tratto di linea ferroviaria compreso tra le stazioni di Marradi e Crespino dell'Amone, provincia di Firenze, completando in anticipo sui tempi previsti i lavori per il totale ripristino della linea faentina pesantemente danneggiata dal maltempo che nel marzo 2025 aveva colpito l'area del Mugello. L'investimento complessivo da parte di RFI per ripristinare il collegamento ferroviario tra Toscana e Romagna è salito a 7 milioni e mezzo di euro. La riapertura di oggi completa un percorso, viene detto, di 10 mesi durante i quali i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici hanno lavorato per consentire la progressiva ripresa della circolazione ferroviaria. E inaugurazione questa mattina al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella del nuovo collegamento Firenze-Faenza, appunto con i vertici di RFI, presidente della regione Toscana e Gino Gianni, sindaci del Mugello. Il nuovo treno si fermerà anche a Borgo San Lorenzo e a Marradi e potrebbe rappresentare una svolta per i passeggeri pendolari della Faentina che vivono con un grande disagio, non sappiamo, raccontiamo spesso le lunghe interruzioni e i frequenti disservizi della linea ferroviaria. Abbiamo chiesto al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, se questo nuovo collegamento può rappresentare una svolta per i pendolari alla Faentina.
Innanzitutto questa mattina il primo pensiero va a quello che è successo in Spagna, quindi non può essere un giorno di festa, però è un giorno sicuramente importante perché intanto riallacciamo tutta la linea ferroviaria che è stata chiusa per troppi mesi. Oggi è un inizio di ritorno alla normalità, anche se sappiamo che ci saranno criticità ancora perché non tutti i lavori sono finiti, però diciamo, è una ripartenza. Il fatto che sia stata riaperta con anticipo rispetto a quanto programmato è altrettanto importante. Il presidente Gianni si è speso molto su questo e i risultati credo si siano visti. Questo fa il paio con il tavolo di confronto che ha instaurato il nuovo assessore Boni per coinvolgere anche i pendolari nel raggiungimento degli obiettivi di provare a risolvere le criticità che ci sono.
Veniamo alla politica, nessuno slittamento della fase 2 del Partito Democratico della Toscana che in realtà è già iniziata. Lo ha detto questa mattina ai nostri microfoni il segretario regionale del PD Emiliano Fossi in attesa dell'assemblea del prossimo 7 febbraio. La fase 2, ha detto Fossi, è la fase in cui noi abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche 2027. Nel frattempo, ha aggiunto Fossi, una serie di passaggi importanti come le elezioni amministrative di questa primavera estate, i congressi di federazione territoriali che tra poco, probabilmente, dice il segretario regionale PD, ci saranno. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale anche in video su controradio.it.
La fase 2 è già iniziata, perché la fase 2 è la fase in cui noi abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche del 27, nel frattempo una serie di passaggi importanti, le elezioni amministrative di questa primavera-estate, i congressi di federazione territoriali che tra poco probabilmente ci saranno e poi anche il fare un salto in più di qualità anche su quegli aspetti magari dove abbiamo avuto maggiori difficoltà o maggiori complessità, come appunto un maggior coinvolgimento dei territori, dei livelli territoriali del partito. Questo sta già succedendo, abbiamo fatto due direzioni regionali perché noi siamo un partito che discute, si confronta lunghe, importanti, quindi diciamo dove sta il non coinvolgimento? C'è, perché abbiamo fatto due direzioni regionali due sabati successivi, stiamo facendo le assemblee territoriali, io ho partecipato all'assemblea territoriale del partito dell'Empolese Valdelsa insieme al presidente Gianni pochi giorni fa, in settimana sarò all'assemblea territoriale del partito di Livorno, la settimana dopo all'assemblea territoriale del partito della Federazione della Versilia, precedentemente ho fatto Siena e poi ci saranno l'assemblea regionale del 7 di febbraio quindi sarà un altro passaggio importante.
Ma i congressi territoriali ci saranno?
Questo è una discussione che noi abbiamo in corso. Abbiamo fatto due riunioni con i segretari delle federazioni, una il 29 di dicembre, una pochi giorni fa, dove abbiamo sondato l'umore e la volontà dei partiti territoriali, che è quella di andare ai congressi in maniera abbastanza ravvicinata, certo. Quindi verosimilmente in una finestra di questa primavera. La discussione poi la prenderà l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che deciderà se andare a congressi ora, diciamo, prima dell'estate o dopo l'estate.
Una settimana importante che inizia a farci vedere la luce in fondo al tunnel della crisi. Così ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Moretti, fa il punto all'inizio del nuovo anno tra Pitti, i saldi ed altri segnali positivi. Ascoltiamo un breve estratto e l'intervista a cura di Chiara Brilli, che trovate in versione integrale anche in video su controradio.it.
Una settimana importante perché si è chiuso Pitti Uomo, la manifestazione forse fra le più importanti al mondo per quanto riguarda la moda, una grande affluenza, 750 espositori, il 47% dall'estero, quindi una grande attenzione come sempre su un evento che insomma detta un po' le linee e gli stili. E quest'anno abbiamo visto anche una tanta attenzione e quanto è stato dato importanza anche ai negozi, appunto perché con l'e-commerce, con l'online, oggigiorno si pensava che il futuro fosse quello e sarà sicuramente in una parte futuro, ma si è visto anche quanta importanza danno ai negozi sia i produttori che anche appunto i compratori, perché questo vuol dire che c'è, non voglio dire un ritorno, ma sicuramente un'attenzione a un comportamento diverso, quindi il comprare, il vivere un'esperienza diversa che non te lo dà l'online. Sicuramente ancora la crisi c'è, però vediamo degli sprazzi di sereno, quindi ancora venivamo dal terzo trimestre da un meno 15 in passato, siamo a meno 7, quindi diciamo questo gap si sta un po' attenuando e questo credo sia un segnale molto importante.
Il grande direttore d'orchestra Zubin Mehta ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti fissati con la Filarmonica di Israele per protestare contro la politica del governo Netanyahu verso i palestinesi. Lo ha detto Mehta, secondo quanto riferisce la Repubblica, in un'intervista video a India Today durante i concerti della Filarmonica di Belgrado, da lui diretti in questi giorni a Mumbai, in occasione proprio del 90° compleanno. In questo modo, ha detto Zubin Mehta, voglio manifestare in maniera decisa il mio dissenso rispetto a come il premier israeliano sta trattando la questione palestinese. Spero, dice Mehta, che le prossime elezioni facciano piazza pulita della sua maggioranza. Mehta, che è direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino, ha poi aggiunto: lavoro con la Filarmonica di Israele da 50 anni, ho imparato tanto da quest'orchestra anche sul piano umano, e quando sono arrivato in Europa non conoscevo l'antisemitismo, in India non avevo avuto mai esperienza, ho cominciato a conoscerlo da studente a Vienna, quando i padroni di casa mi vietò di invitare amici ebrei, ma non posso separare la musica dalla politica come tanti altri colleghi del resto. Comunque, ha detto Mehta, ci sono anche coloro che riescono a farlo, chiudono gli occhi e girano la testa dall'altra parte, io no. Questo ha dichiarato Zubin Mehta, dichiarazione farà sicuramente discutere. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: oggi c'è lo nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti orientali dell'Appennino, Alto Mugello e Arcipelago, dove saranno possibili deboli precipitazioni nevose inizialmente oltre 1000 metri, in calo fino a 600 metri dal pomeriggio. I venti sono moderati da nord-est, con locali rinforzi in particolare lungo la costa, e mari fino a molto mossi al largo. Le temperature in contenuto calo al centro-nord, specialmente sui rilievi. È davvero tutto, io mi fermo qui. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, Giovanni Giobarbasso con Stato Brado, prima però il City Light. Dopo Stato Brado ci sarà Giustina con voi, bravo chi ascolta, e poi l'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline a partire dalle 18.45. un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.